Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in Tribuna, il nostro nuovo appuntamento settimanale con voi come sempre fino alle 15 per avvicinarci a Como Parma, partita che si giocherà sabato allo stadio Sinigaglia alle 14 con le novità di giornata, con un po' di commenti anche per cercare di capire con che spirito il gruppo di Pecchia si sta avvicinando a questo match dopo un pareggio che è stato per molti deludente, per molti tifosi soprattutto, ma anche per la squadra, quello interno contro Sud Tirol, ma che probabilmente in altri momenti di questa stagione, delle ultime, di quelle recenti, sarebbe stata una sconfitta. Quindi per alcuni il bicchiere è comunque mezzo pieno, visto che l'obiettivo di stagione del Parma non può che essere ora, ma è così già da settimane, i playoff, niente di più, dunque no, la promozione diretta in Serie A, i primi due posti. E adesso, prima di cominciare con i nostri primi ospiti, sentiamo il servizio curato da Alberto Dalla Tana, che fa il punto della situazione in casa Parma. Poi daremo uno sguardo anche al calendario, non mancano partite importanti in questa giornata numero 30, che attenzione arriva prima della sosta, quindi servirà anche per le squadre, Parma in primis, per lavorare con più serenità nei giorni che serviranno invece per le partite delle nazionali. Il servizio di Alberto Dalla Tana e poi di nuovo in studio.
Se legittimamente la maggior parte dei tifosi sabato è uscita dal Tardini vedendo il bicchiere mezzo vuoto dopo il pareggio a reti bianche contro il Sud Tirol, qualcuno potrebbe aver invece ricordato lo stato d'animo con cui usciva dallo stadio lo stesso giorno di un anno fa, sempre dopo il 29esimo turno di campionato. L'11 marzo 2022 infatti il Parma pareggiava contro il Cittadella, fallendo con Brunetta il rigore della vittoria al 96esimo minuto. Quella sera i crociati scivolarono a meno 11 punti dall'ottava posizione, dicendo praticamente addio alle residue speranze di raggiungere i playoff, già a 9 partite dalla fine della regular season, e a nulla servirono i 10 punti ottenuti nelle 4 giornate successive, con 3 vittorie e un pareggio contro il Lecce capolista. Stavolta, che le prospettive sono diverse e seppur non ottimali decisamente migliori rispetto a un anno fa, 10 punti nelle prossime 4 partite servirebbero come, visto che il Parma affronterà Como, Palermo dopo la sosta, poi Cittadella e Modena. Il 22 aprile invece al Tardini arriverà il Cagliari, dopodiché l'11 di Pecchia sarà arbitro della salvezza, oltre che del proprio destino, affrontando Benevento, Brescia, Spal e Venezia. In un campionato complessivamente diverso da quello passato, dove oggi l'ottava in classifica, il Parma appunto, ha 5 punti in meno di quanti ne aveva l'Ascoli un anno fa nella stessa posizione, i crociati hanno l'obbligo di non fallire l'obiettivo minimo stagionale, l'accesso ai playoff, e questo a Collecchio lo sanno bene. Consapevoli anche di dover alzare l'asticella puntando al miglior piazzamento possibile in vista degli scontri diretti per la Serie A. Il recupero di Mihaila, che potrebbe tornare a piena disposizione dopo la sosta, sarebbe un'utilissima arma in più, anche se, vista la recente storia dei suoi infortuni, è meglio non farsi troppe illusioni.
Palla in tribuna.
Questo è il punto della situazione, peraltro così una nota di colore, visto che giustamente il nostro Alberto Dalla Tana è andato a ripescare quel rigore che fu di fatto decisivo, sbagliato da Juan Francisco Brunetta, che è tra i tanti giocatori che una volta andati via dal Parma hanno comunque fatto bene o comunque fatto meglio che con la maglia crociata, ovvero Brunetta, sto dando un po' uno sguardo alle statistiche, prima divisione del campionato messicano, che sarà certo meno livellata di quello italiano, ma insomma non così tanto, hai visto l'ultima Serie B, quella di quest'anno, a livello di valori e di peso specifico, ha fatto 4 gol e 3 assist nel torneo d'apertura, poi in questo 2023 già 4 gol e 4 assist nel torneo di clausura, peraltro una doppietta con la maglia sempre del Santos Laguna a fine febbraio, così era una nota di colore, tanto per farci ulteriormente male, per ricordare come la casistica voglia che i giocatori, una volta lasciato il Parma, spesso danno prova e offrono numeri più importanti rispetto a quelli con la maglia crociata. Lui è in prestito al Santos Laguna dal Godoy Cruz. Ma detto questo, ricapitoliamo qual è il quadro della giornata di Serie B, prima del nostro primo ospite, che sarà brevissimo Sandro Piovani della Gazzetta di Parma. Allora, giornata numero 30, che inizierà venerdì alla sera 20:30, c'è Palermo-Modena, e poi sabato alle 14 Pisa-Benevento, su Tirol Spal, Frosinone-Cosenza, ma anche Cittadella-Perugia, Ascoli-Venezia e Brescia-Genoa, oltre ovviamente a Como-Parma. Sabato alle 16:15 ci sarà Reggina-Cagliari, domenica alla stessa ora, 16:15, Ternana-Bari. Oltre a Ternana-Bari direi Reggina-Cagliari come match da attenzionare di più in questa giornata, che riguarda da vicino proprio il Parma, che vede la Reggina e il Cagliari oltre alla Pisa davanti al quinto posto in tre, davanti di appena un punto. Detto questo, ricapitolata la giornata, abbiamo con noi il nostro primo ospite, è Sandro Piovani. Ciao, buon pomeriggio Sandro.
Buon pomeriggio a te, Alberto, e ai tuoi ascoltatori.
Beh, intanto ti chiedo, facendo un passo indietro, un bilancio di questo pareggio con il Südtirol, che ha lasciato l'amaro in bocca, come tanti pareggi, però per molti tifosi soprattutto... c'è la considerazione che in altri tempi sarebbe stata una sconfitta, nel senso il bicchiere visto comunque mezzo pieno, il punto che serve a muovere la classifica. Parto da qui con te, che ne pensi?
Beh, credo che gli ottimisti abbiano ragione, perché questa è una partita che sicuramente all'inizio stagione avremmo perso, quindi qualcosina è cambiato. Del resto, quello che ha detto Pecchia, con una frase, come dire, da addetto ai lavori, ma qual è peraltro? Il Parma è stato dentro la partita dall'inizio alla fine, è vero, perché non ha mai rischiato, è riuscito sempre ad avere il controllo. Il problema è che questo controllo è stato un po' fine a se stesso, nel senso che non è riuscito ad essere anche una vittoria. Però in queste occasioni il Parma spesso ha fatto fatica, almeno il punto ce lo teniamo. Adesso da qui alla fine servirà più vittorie possibili, ma servirà anche di non perdere per restare agganciato a questa come si può dire, corriera dei playoff, che però alla fine scaricherà soltanto uno in Serie A.
No, sì, è vero, Sandro, peraltro partita non strana, però atipica, quella del Tardini. Di fatto è vero che il Parma ha spinto, è rimasto lì, ha prodotto anche diverse azioni, qualche conclusione nell'area del Südtirol. È però anche vero che di fatto l'unica parata vera e propria importante l'ha fatta Gigi Buffon su un'azione pericolosa del Südtirol. Questo è anche un po' il paradosso di una partita come questa, di fronte comunque a un Südtirol che, beh, insomma, abbiamo visto, di fatto merita il quarto posto in classifica.
Beh, certamente. Anche perché è mancata la fase offensiva sul terreno, e al contrario di quello che è successo in, come si può dire, quell'unica occasione che c'era all'andata. Però all'andata sul Tirol ha vinto, il Parma ha perso, e diciamo che quella del gol è un problema ormai conosciuto, diciamo, purtroppo difficile evidentemente da risolvere, nel senso che il Parma ha tirato in porta 23 volte, una solo nello specchio. Quindi vuol dire che i numeri poi alla fine sono la foto alla quale non si può dire pioveva, c'era il sole. Come è, insomma, 23 tiri, uno nello specchio, mai pericoloso. Quindi vuol dire che c'è questo problema, che è il problema del gol, che evidentemente Pecchia fa fatica a risolvere.
Sandro, tu ti aspettavi, guarda, io mi aspettavo il vero, diciamo, centravanti fin dall'inizio gara. In realtà poi ha giocato Benedigiak, che Pecchi ha schierato sempre poche volte lì davanti. Mi aspettavo uno tra Charpentier e Inglese. Poi Inglese è entrato, ecco, mi sono sorpreso che non sia entrato anche Charpentier. È un giocatore che sta bene, non, sappiamo che non sta bene per tanti momenti in una stagione, dunque forse nel momento in cui fisicamente c'è, sarebbe giusto metterlo in campo. Tu ti sei un po' sorpreso di queste scelte di Pecchia lì davanti, ecco, intendo.
Ma a dire la verità sì, anch'io, nel senso che io mi aspettavo subito Inglese, se devo essere sincero, perché Inglese in ogni caso si impegna molto. Poi alla fine, come si può dire, ormai il calcio è talmente evoluto che se tu fai giocare o non fai giocare un giocatore, sotto c'è una scelta ma anche qualcosa di più. Io ricordo che a volte si facevano dei test fisici di giocatori dove si diceva può giocare 20 minuti, dal 21esimo in poi rischia l'infortunio ancora, e quindi vuol dire che la scienza è arrivata a un livello così alto di applicazione nello sport che secondo me nel non utilizzo di Charpentier c'è dentro qualcosa di più che non semplicemente una scelta tecnica, perché se no non si spiega come non abbia giocato nemmeno una manciata di minuti.
Sì, è vero, questo ci può stare, sarebbe anche insomma una domanda da fare, anche se in realtà le domande sono sempre fatte, poi Pecchia è spesso ermetico su questo. A proposito invece di giovani, Sandro, tu hai firmato anche un pezzo oggi sulla Gazzetta di Parma, poi ne leggiamo qualche passaggio, però con te volevo chiederti, hai fatto un focus sui giovani del Parma. Sappiamo che, come hai titolato tu, la società li aspetta, e questo è un dato di fatto effettivamente. Qual è il tuo bilancio? Perché solo alcuni effettivamente stanno dando delle risposte e, se vogliamo, aumentando anche un po' il loro valore.
Guarda, il bilancio è quello che hai detto tu, nel senso che se tu hai comprato un giocatore a uno, lo rivendi a due, questo è il bilancio. È successo con Osterwold e basta. Tutta la storia, diciamo, di questi tre anni. Non c'è un giocatore che è stato richiesto, forse Bernabé, ma per il quale valesse la pena effettivamente spendere dei soldi, e quindi o per il Parma riceverli, cioè quelle cosiddette proposte irrinunciabili e irripetibili in cui si dice abbiamo dovuto venderlo per questo motivo. Io ho lasciato fuori i 99, no? Però bisogna parlare anche dei 99, perché è Koulibaly del Prato, cioè non c'è neanche un 99 che dica forse del Prato, ma non quelle plusvalenze da stropicciarsi gli occhi.
Certo.
Questo ti la dice lunga sulla mancata crescita di alcuni giocatori. In quel gruppo lì ce n'è qualcuno che doveva, secondo me, fare di più anche dal punto di vista proprio del riscontro economico. Cito per tutti Somm, che ha giocato 3.000 minuti, di cui 1.000 in Serie A. Lo stesso Mihail, che però è funestato da molti incidenti, da molti infortuni, quindi anche lui potrebbe come dire, essere limitato da questo problema.
E poi c'è Mann, Sandro, tu sei sempre, hai sempre un po' il polso della situazione del tifo, dell'umore tra gli appassionati crociati, e sai meglio di me che insomma Mann è un po' l'argomento più dibattuto, è un giocatore che fa fatica a entrare nei cuori, anche perché finora insomma ha dato poco, ecco, non per sua volontà quantomeno, però per quello che si è visto in campo.
Sì, anche perché quando lo vedi giocare hai sempre la sensazione che possa fare di più, cioè che sia un giocatore tecnicamente più forte di quello che... Poi non so se lui è bravo a sparigliare le carte e a dare questa impressione nonostante tutto, no? Però questa è la sensazione è che in tutto questo tempo Mann, anche lui è un 99 se non ricordo male, è uno di quei giocatori che dici ma dai, perché uno si chiede sempre perché un giocatore così non riesca ad essere più convincente nonostante si abbia la sensazione che le possibilità ci siano, invece è lì e non fa la differenza in Serie B, quindi è un peccato, ecco, sembra veramente un talento sprecato.
È vero, credo che questo pensino anche i tifosi. Allora, abbiamo controllato Simone 98, un anno in più rispetto a tanti altri, però insomma siamo sempre lì anche perché è più verso la fine dell'anno, peraltro. Sandro, l'ultima domanda prima di lasciarti, andiamo verso il Como. Como che, peraltro, come diceva Alberto Dallatana nel nostro servizio, con una vittoria può anche rilanciarsi in chiave playoff. Una squadra che dopo un avvio piuttosto difficile, per tanti motivi, anche il cambio in panchina, eccetera, si è un po' rimessa in sesto. Tu che partita ti aspetti?
Mi aspetto una partita, come dire, più adatta alle qualità del Parma di quest'ultimo periodo, ovvero un Como che non penso possa aspettare il Parma nella propria metà campo, per tanti motivi. Anche il Como ha dei nomi importanti, cito Fabregas che arriva da tre panchine consecutive, quindi non sarà felice, dovesse giocare dall'inizio, di questa situazione che sta attraversando, di questa situazione personale. È un campione che è venuto a giocare in Serie B e al contrario per esempio di Vasquez non riesce a trovare la sua dimensione, forse anche già con la testa da pensionato, si fa per dire pensionato, per dire che certo, voglio smettere di giocare a calcio. Però i nomi sono tanti, i nomi importanti, non dimentichiamo Cerri che ci dà sempre fastidio, quasi a dimostrare il fatto che è stato un errore lasciarlo andare via, che ha nel cuore il Parma e che però di mestiere fa il calciatore, quindi quando gioca contro il Parma o contro qualsiasi squadra cerca di fare quello che è nelle sue corde, ovvero il gol. Quindi cioè, ci sono tanti giocatori importanti che conoscono bene la categoria e che possono dar fastidio e appunto, come ti dicevo, non penso che rimangano lì ad aspettare il Parma e a partire in contropiede, anche proprio per qualità tecniche degli stessi giocatori. Quindi paradossalmente mi aspetto un Parma che possa essere perlomeno più divertente. Non so se tutto questo possa poi
portare alla vittoria, diciamo.
Sì, combaciare con una prestazione a tre punti, però perlomeno credo che la partita sarà più divertente di quella di sabato scorso.
No, questo è vero. Infatti io per un momento sabato scorso ero quasi contento per il Parma perché il Sudtirol stava prendendo fiducia, stava un po' attaccando di più perché speravo in qualche spazio in più dietro, nell'apertura della partita. Poi in realtà il copione è stato proprio quello atteso,
sì,
alla vigilia.
Il Sudtirol ha fatto l'unica azione dopo 30 secondi all'inizio della partita e poi si è messo lì, ha aspettato e non ha più fatto niente. E quindi non ha più dato spazi al Parma di ripartire, di fare.
Ma sì, è vero, un Parma che sappiamo che, io, almeno questo dal mio punto di vista, è sempre più efficace in ripartenza, comunque, al netto dell'avversario. Quando ha il pallone tra i piedi, insomma, e fa possesso, è sempre molto dura.
Esatto, sì, sono d'accordo.
Vedremo quale sarà la partita di sabato, anche come copione del match, noi la seguiremo, seguirai tu Sandro, poi con i colleghi per la Gazzetta di Parma. Intanto ti ringrazio e buon lavoro.
Grazie a voi, buon pomeriggio e forza Parma, speriamo bene.
Speriamo bene, grazie Sandro, grazie davvero come sempre di essere stato con noi. Peraltro il servizio di Sandro oggi sulla Gazzetta di Parma, che titola "Il Parma aspetta i suoi giovani, ma qualcuno ha già giocato anche in Serie A, Miaile e Soma ad esempio hanno più di 1000 minuti disputati nella massima serie". Sandro fa un po' il punto su questo progetto dei giovani del presidente Kraus. Idea, scrive, stile Atalanta era quella di puntare su giovani talenti da lanciare nel calcio che conta per dare vigore in campo alla squadra e perché no alle casse del club, puntando su plusvalenze reali. Per quanto riguarda i risultati sportivi, scrive sempre Sandro, nonostante i grandi investimenti fatti, particolare non da poco nel calcio di oggi, per ora stiamo ancora aspettando e per quanto riguarda le plusvalenze la sola cessione di Osterwold ha portato un guadagno al club. È quello che insomma abbiamo ribadito spesso e volentieri anche qui su Radio Parma, palla in tribuna, il fatto che è vero, il Parma punta sui giovani, però al netto di qualche voce di mercato che, dico io, è messa in circolo ad arte dai procuratori, dagli agenti, dai direttori sportivi, poi al netto di tutto questo i giovani del Parma hanno diminuito il loro valore, tranne Osterwolde che effettivamente l'ha aumentato ed è stato anche per questo ceduto. Forse il solo giocatore che vale adesso di più è Bernabé, in parte comunque Del Prato che è sempre il crociato col massimo rendimento, ma tutti gli altri sono ancora da aspettare, ma non è tanto che li stiamo ancora aspettando, hanno proprio anche diminuito il loro valore. Pensiamo a giocatori come Miaila, come Mann, che è poi il punto definitivo di questo discorso, giocatore pagato milioni e poi insomma che ha messo in campo delle prestazioni che non sono state quelle delle attese, ma poi il riferimento può essere anche a giocatori come Somm, anche a giocatori che poi sono stati ceduti chiaramente realizzando delle minusvalenze spesso e volentieri. Penso a Busi, penso a Cyprien, sono cose del recente passato, non di anni e anni fa. Su questo e non solo sul problema degli attaccanti, prima di fermarci per la pubblicità, qualche messaggio, in particolare uno di Andrea che ci scrive una curiosità divertente o deprimente, insomma in base ai punti di vista. Ieri sera Haaland, giocatore del Manchester City, chiaramente ha segnato in una partita gli stessi gol segnati da Inglese, Bonny, Charpentier, messi insieme in 29 giornate in Serie B, cioè 5. Vittoria ieri sera del Manchester City sul Lipsia per 7-0. Aggiungendo i gol di Benek si arriva così a 8 segnati dal City in due partite con il Lipsia. Senza i gol e le magie di Vasquez saremmo probabilmente in zona play-out, ma quello della punta è un falso problema. Questa è chiaramente una citazione, lo scrive il nostro ascoltatore. Riferimento è sempre alle parole del direttore sportivo Peder Zolli nell'intervista alla Gazzetta di Parma di qualche mese fa. Diceva: quello dell'attaccante è un falso problema, anche per giustificare gli interventi sul mercato. Scrive Federico da Medesano invece: Dennis Mann ha 25 anni, quest'anno 26, allora del 98, 23, no, quest'anno ne compirà 25, perché Dennis Mann compie gli anni in agosto, quindi in realtà ne ha 24 e ne farà 25, anche se è già nel 25esimo anno d'età. Comunque, insomma, per dire, non è che sia più un giovanissimo. Poi i giovani nel calcio sono un'altra cosa, quelli del Parma sono già qualcosa di più, se vogliamo. Comunque, il nostro ascoltatore scrive giustamente: Dennis Mann gioca in B, fatica a fare la differenza in B, dove lo vedete tutti un fenomeno, per me è sopravvalutato all'ennesima potenza, perché non parliamo del fallimento degli acquisti di Kraus? Sì, sì, ma io sono d'accordo con Federico da Medesano, qua bisogna sempre chiarire quando si usa il plurale. E dove lo vedete tutti? Io non lo vedo un fenomeno, non l'ho mai detto, probabilmente non c'è nessuna registrazione che fa sentire che abbia detto una cosa così, non la penso. Secondo me sì, è un giocatore sopravvalutato, comunque questo è il risultato di quanto visto fin qui dal campo. E sul fatto del fallimento degli acquisti di Kraus non so se si possa parlare o meno di fallimento, comunque più volte qui a Radio Parma, su 12 TV Parma, nei nostri programmi, più volte abbiamo fatto il punto sui risultati deludenti, obiettivamente parlando, fin qui dei cosiddetti giovani presi dal Parma di Kraus. Quindi da questo punto di vista, insomma, ne abbiamo parlato tante volte, non c'è mai nessuna censura da questo punto di vista. Adesso ci fermiamo un attimo alla pubblicità, dopo un altro ospite, parleremo anche dello stadio tra poco.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi,
una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Vellutini, capi in pelle e cashmere, presenta le nuove collezioni. Vellutini non vende online. I nostri capi vanno toccati e provati. Vellutini ritira il tuo usato, lo valuta per il nuovo acquisto. Vellutini, aperto anche alla domenica, in strada Tronchi 32, Parma, uscita tangenziale 12.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Di nuovo insieme, palla in tribuna, con voi fino alle 15, tra poco il nostro ospite è già collegato, ma prima leggo solo un messaggio del nostro amico Lorenzo che ci scrive: il come vuoi, è vero, può rilanciarsi in ottica playoff, ma anche il Parma, se fa il suo dovere, può guadagnare punti pesanti. E ricorda, come abbiamo fatto prima, che c'è Regina a Cagliari come partita forse di cartello di questa 30ª giornata. E poi aggiunge il nostro ascoltatore Lorenzo: va bene puntare sugli stranieri, ma averne 4-5 della stessa nazionalità aiuterebbe a fare gruppo. Questo mi sento davvero di sottoscriverlo. Chiedo un parere a partire da questo, se vogliamo, a Guido Schittone, che con piacere ritroviamo. Ciao Guido.
Ciao Alberto, buongiorno.
Beh, insomma, il tema dei giovani è sempre molto caldo a Parma. Tu sei un attento osservatore di calcio, non solo nella nostra città. È chiaro che in un campionato come la Serie B il fatto di giocare con così tanti stranieri, peraltro giovani, sia sempre un po' un azzardo, soprattutto se si hanno ambizioni di un certo tipo.
Sì, è particolarmente complesso proprio anche per un fenomeno culturale, perché mettere assieme dei giocatori di varie nazionalità e di diversi continenti diventa difficile. Non è solo un problema di lingua, è anche un problema di situazioni tattiche, di tipologia di gioco che si applica nelle varie nazioni da cui provengono. Per cui è sempre abbastanza complesso, e la strada che ha preso il Parma è sicuramente una strada rischiosa, però io dico sempre che il buono, il giocatore buono non ha mai problemi. Cioè, dopo due o tre partite si deve adattare, o se no è un giocatore che non va bene.
E in questo Parma, Guido, con il tuo discorso ne salviamo paradossalmente pochi, nel senso, chi ha capito un po' e ci sta dentro è un giocatore ad esempio come Bernabé, ma anche come Del Prato, per esempio, parlando di giovani, fin lì, ecco, però comunque di giovane età.
Sì, sì, beh, mettici anche, secondo me, un giocatore come Camarà, giocatore che potrebbe avere un futuro. Ben per me è un grande punto interrogativo, secondo me non ha trovato ancora la propria collocazione ideale in campo, poi gli altri onestamente non mi fanno impazzire, però insomma queste sono decisioni che ha preso la società e sono sempre i soliti discorsi attorno ai quali noi discutiamo, parliamo ormai da 2 anni a questa parte.
Sì, e come è vero, Guido, che siamo sempre qui a discutere di un Parma che ha terribilmente delle difficoltà in attacco, anche contro il Südtirol. Insomma, questo assedio sostanzialmente sterile, poi l'unica parata, l'abbiamo detto, l'ha fatta Gigi Buffon. Cioè, da cosa dipende? Perché ho sentito anche un discorso che mi trova d'accordo, il fatto che ci sia poca velocità nel gioco del Parma, e al netto che ci sia un centravanti, un finto 9, questo o quell'esterno, il fatto che ci sia poca velocità incide.
Poca velocità e soprattutto molta prevedibilità, cioè è una squadra che nel corso della partita non cambia mai spartito, è abbastanza monotona, è abbastanza quindi prevedibile da parte degli avversari, e ripeto, basta che uno si chiuda e il giochino è fatto. Poi c'è il peccato mortale di non avere uno che la metta dentro, e si capisce anche vedendo le prestazioni sia di Benedizia sia di Inglese, non parliamo di Charpentier, che gli attaccanti del Parma oggi come oggi, vuoi per guai fisici, vuoi per dei limiti loro, non sono dei bomber adatti a vincere la classifica dei cannonieri, o almeno a superare la fatidica quota 10.
Sì, è vero, in un campionato.
Io penso ad esempio che un giocatore come Dia della Salernitana è costato 2,5 milioni, vabbè, poi dopo ci sarà probabilmente un riscatto. Dico che qualcosa sul mercato è stato sbagliato, anche sul mercato straniero, non solo quello italiano.
Eh sì, è vero, questo è un tema.
Ho citato uno dei tanti che sta andando veramente bene.
Sì, sì, è vero, hai ragione, Guido. Su questo ci sono tante società che lavorano sui giovani e che però hanno azzeccato qualche acquisto. Insomma, il Parma è vero che, dati alla mano, insomma, ne ha sbagliati tanti da questo punto di vista. Poi, per esempio, è arrivato Bernabé, ci mancherebbe, quello è sicuramente un acquisto azzeccato, però la maggior parte non è questa. C'è il Como adesso, Guido. Un po' il timore di molti tifosi è che sia una partita simile, anche se il Como magari in casa farà più la partita.
Attenzione, perché nelle ultime 5 partite il Como ne ha vinte 2 come ne abbiamo vinte noi, sì, e ne ha pareggiate 3, e se avesse vinto contro il Benevento sarebbe di fatto a 3 punti del Parma. Quindi è una squadra da prendere con tutte le molle, anche perché ha della qualità importante, è una squadra che si è situata e quindi sarà un passaggio molto delicato per continuare a mantenere l'esperanza di andare ai playoff.
Te sei fiducioso da questo punto di vista? Cioè, alla fine il Parma riuscirà a restare attaccato a questo treno?
Guarda, io penso di sì, perché addirittura lascio fuori il Südtirol, cioè Frosinone e Genoa per me andranno su direttamente, poi tutti gli altri fino al Südtirol sono sicuri dei playoff. Dal Pisa in poi, insomma, abbiamo un punto, quindi c'è tempo anche di rimediare un eventuale passo falso, però non dobbiamo cullarci con queste speranze e con questi ragionamenti, perché è dall'inizio dell'anno che lo facciamo e diciamo, beh sì, si può pareggiare o perdere, tanto no, a questo punto ogni punto vale, e vale tantissimo. Teoricamente anche il punto col Südtirol potrebbe venirci utile alla fine.
Sì, no, è vero, Guido, hai ricordato bene anche del Como, dato che avremo dato proprio tra pochissimo il fatto che è in serie positiva da 6 gare con, come hai ricordato tu, 2 vittorie e 4 pareggi, insomma anche una vittoria bella rotonda in casa 5-1 sul Cosenza, sempre in casa vittoria col Modena.
Appunto, fai conto poi un 3-3 con l'Ascoli, ha pareggiato con il Benevento perché erano lì per avvicinarsi ulteriormente. Ricordiamoci dove era il Como all'inizio del campionato, vabbè, traversie notevoli, l'allenatore e via dicendo, la delusione Fabregas che continua a non convincere, d'altronde poveraccio a una certa età, mancherà qualche giocatore importante, so che ci sarà Caccia come sostituto, insomma è una squadra da prendere con le molle. Ricordiamoci all'andata che avevamo rischiato col Como.
Ah, sì, è vero. Tu che...
C'era un Serri che ci aveva dato fastidio in modo impressionante. Che, io lo rimpianto.
Guarda, l'ha detto anche poco fa Sandro Piovani, il rimpianto di Cerri, giovane di Parma, poi giovane qualche anno fa chiaramente, da tenere. Sì. Attaccante, ha dimostrato di saper fare gol, quantomeno in Serie B, ha fatto male al Parma e segnato anche col Cagliari, se non ricordo male.
È stato l'uomo che ci ha di fatto condannato alla retrocessione dalla Serie A alla Serie B.
Esatto, è proprio così. Ti lascio chiedendoti che partita ti aspetti, è il Como che fa la partita sabato?
No, io credo che il Como ripeterà più o meno la partita che ha fatto a Parma, cercando di prenderci in contropiede, quindi sarà particolarmente ostica la partita, perché noi dovremo giocarcela se vogliamo vincere.
È vero.
Non possiamo fare TikTok in mezzo al campo, rallentare troppo il gioco, inserire tanti uomini in area senza combinare nulla. Dobbiamo essere molto veloci e precisi, credo, e cattivi.
Guido, ti saluto girandoti una domanda di un nostro ascoltatore. Tu sai che ogni tanto ti chiediamo anche sui motori, essendo un grande esperto come te. Però guarda, mi è venuto in mente perché nella radiocronaca di Parma su Tirol, a un certo punto ho detto, ero con Marco Valestrazzi, ho detto: questo Parma ogni tanto mi sembra come la Ferrari, cioè all'inizio della stagione sempre grande attesa, è l'anno giusto, poi in realtà passa il tempo, si è sempre lì e ci si accorge di gravi ed evidenti falle o errori alla base, nel progetto, se vogliamo. Comunque, tutto questo perché il nostro ascoltatore Lorenzo ti chiede, posso chiedere a Schittone un commento su questa Ferrari, se ci aspettiamo il riscatto a partire dal Gran Premio dell'Arabia Saudita di questo weekend?
Ma dovrebbe andare meglio rispetto al Bahrain. Il problema della Ferrari è che c'è la Red Bull, che è molto più forte, molto più avanti, è una macchina che preoccupa davvero tutti gli avversari, perché ha una superiorità tale che secondo me Verstappen dovrebbe vincere il mondiale quest'anno con in carrozza proprio.
Ancora più nettamente dell'anno scorso.
Poi iniziano ad esserci già le polemiche, perché ci sono le vedove di Binotto all'interno della squadra che fanno filtrare delle informazioni, ci sono anche i giornalisti vedovi di Binotto che cercano di buttare benzina sul fuoco. Vasseur però credo che abbia alle spalle abbastanza dure l'esperienza per mettere a tacere in poco tempo tutte queste voci che non fanno bene comunque a una squadra che invece dovrebbe lavorare e lavorare e lavorare e lavorare e cercare di risolvere quelle che sono le magagne interne. Ma fa parte della storia della Ferrari.
È vero.
Quando le cose vanno bene c'è sempre un uomo molto forte al comando, ricordiamo l'epoca di Todd, e quando le cose vanno male ci sono dei continui avvicendamenti alla direzione. Io parlo dell'epoca del 1988, ad esempio, che fu il mio primo anno completo in Formula 1 come inviato speciale, era un caos. Sembra di essere ritornati a quei tempi, e speriamo che Vasseur, ci vorrà del tempo, riesca a sistemare le cose. Poi c'è il problema del budget cap, che non puoi assumere degli ingegneri da altre squadre importanti, perché col budget cap hai
sei limitato
proprio finanziari e quindi ti devi accontentare di quello che hai in casa. Il peccato della Ferrari è che non è riuscita negli ultimi anni a far crescere degli ingegneri davvero importanti. Secondo me un uomo che metterebbe a posto tutta la faccenda a livello tecnico sarebbe il nostro Aldo Costa, che però ha preso altre strade.
Un uomo forte al comando è un discorso che si può anche applicare al Parma a livello sportivo. Quindi
l'abbiamo già detto mille volte.
Esatto, le similitudini sono tante.
La pensiamo, credo, noi, i tifosi, i giornalisti, gli stessi calciatori la pensano alla stessa maniera.
Va bene, e Guido, io ti ringrazio anche per questo, anche perché hai parlato di Jean Todt, visto che sei anche un grande appassionato e competente di cinema. Ricordiamo che la moglie,
chiaro,
Michelle Yeoh, se credo si dica giusto, ha appena vinto il premio Oscar miglior attrice protagonista, insomma.
Sì, il film mediocre, lei è grande attrice, però il film a me non è proprio piaciuto. Lasciamo stare perché parliamo di calcio.
Va bene. Apriremo altrimenti una rubrica dedicata, però Guido, noi ti ringraziamo davvero tanto per i tuoi sempre commenti preziosi, buona gara sabato.
Grazie, ciao, arrivederci.
Grazie, grazie a Guido Schittone, in nostra compagnia. Prima di andare in pubblicità, diversi messaggi che ci sono arrivati. Non abbiamo bisogno del Pista Poce Koulibaly o di Somm o di Mann o di Mihaila Swarovski, insomma il nostro ascoltatore ha mille, cioè un soprannome per ogni giocatore. In B ci vogliono giocatori tipo Botteghin, Palumbo, Mulattieri, Partipilo, Falcinelli, quindi Pecchi è almeno responsabile di tutti. Anche Schittone sarà d'accordo. Rifondazione mirata con molti italiani per l'anno prossimo, Ampo 60, insomma l'abbiamo detto a inizio del collegamento con Guido. E poi Daniele: la società sui giovani non farà mai mea culpa, ma con questo organico abbiamo raggiunto il massimo, non vedo ulteriori miglioramenti per il futuro, 4-5 acquisti mirati di qualità. Quindi i nostri ascoltatori vanno appunto nella stessa direzione, un discorso comune questo. Fabio scrive: ma giustamente sui giovani abbiamo la prova di Mihaila con l'Atalanta, se era buono l'avrebbero tenuto, questo è verissimo. Un altro è Mann, che sembrava il campione dei campioni, ora è addirittura imbarazzante. Forse è un po' esagerato, commento il nostro ascoltatore, comunque l'opinione noi la registriamo. Beh, visto che il come in serie positiva da tanto per il calcolo delle probabilità e non dico altro, scrive Davidone. E poi ancora qualche messaggio, ma li leggiamo dopo la pubblicità, ricordando prima che però il Como, abbiamo detto, in serie positiva da 6 gare, sarebbero anche di più, ma in mezzo c'è stato il KO contro Frosinone, comunque la prima della classe. Nelle ultime 3 partite, anzi 4, sono arrivate 2 vittorie e 2 pareggi, insomma un Como che ha ritrovato un po' di lucidità. Peraltro un Como dove si parla molto di Fabregas, che arriva da 3 panchine consecutive, molti in Spagna, lui è spagnolo, ricordiamo, sarebbe dato ormai vicino al ritiro dal calcio giocato, e lui, se non sbaglio, è anche socio, ha comunque una quota, così come Thierry Henry all'interno del Como. Capiremo dunque se questa sarà un po' la partita per rivedere Fabregas titolare in un Como che ambisce ancora ai playoff e ne ha assolutamente diritto, visto appunto l'ultimo rendimento. Ci fermiamo un attimo, pubblicità e poi di nuovo insieme a Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna. Andare a vivere insieme? Con Scavolini, insieme è meglio. Se acquisti una cucina Scavolini, il bagno è gratis. È una promozione dei rivenditori delle province di Parma e Piacenza che aderiscono all'iniziativa. Che aspetti? La promozione scade il 30 marzo 2023. Scavolini, la cucina più... e il bagno è gratis.
Qui c'è aria, cieli e un luogo tutto da scoprire. Qui trovi il tuo shopping a prezzi imperdibili in grandi spazi da vivere. Segui la linea verde che dà colore alla tua giornata e lasciati ispirare per i tuoi acquisti. Fidenza Shopping Park, dedicato a chi ama l'ambiente.
Non solo sport! L'attesa è finita. Sport is back in Parma. Non solo sport riapre lo store. Da giovedì 9 marzo, ore 17, in via Lepido, ancora più sport. Scopri i nostri brand e scegli il tuo preferito. Non solo sport, dove lo sport incontra la passione. E non solo.
Alle Terme di Salsomaggiore puoi prevenire i malanni e rinforzare le tue difese immunitarie. Oggi più che mai è importante prendersi cura della salute. Da noi puoi farlo in tutta sicurezza. Accessi solo su prenotazione, ambienti sani e monitorati, protocolli di cura affidabili e sicuri. Terme di Salsomaggiore, bagni e fanghi termali per la tua salute. Convenzionate Servizio Sanitario Nazionale. Per prenotazioni chiama il numero verde 800 861 385, www.termedisalsomaggiore.it.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio, siamo noi.
Palla in Tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
E di nuovo in studio con Palla in Tribuna. Andavo subito a leggere un nostro ascoltatore, il suo messaggio, quello di Luigi. Buongiorno, ha ragione Guido Schittone, da che la Ferrari ha fatto fuori Costa non ha più niente. Questo sul discorso motoristico che facciamo con Guido, non... risparmiamo mai una battuta su questo, ma insomma Guido Schittone è un giornalista, un uomo che ha fatto parte del mondo della Formula 1 e che fa parte del mondo dei motori da tantissimi anni, è più che mai competente e ha informazioni di prima mano, come avete sentito. Ci scrive Gabriele, ci chiede sui biglietti per Como se sono esauriti. Io non ho questa informazione al riguardo al momento, non è una cosa che mi risulta. E invece il nostro ascoltatore Luca, che salutiamo, ci ricorda la designazione arbitrale per Como Parma. Sarà il signor Meraviglia di Pistoia a arbitrare la gara, gli assistenti Ivone Di Giacinto, al quarto uomo Madonia, al VAR Marini e Rapuano. Questa è la designazione. Intanto, visto che in settimana, in questi giorni, si è parlato anche di Stadio Tardini, i dirigenti del Parma sono stati ospiti di un importante convegno a Milano. Sentiamo un bilancio, perché anche questo è un argomento di strettissima attualità che attiene al mondo crociato. Sentiamo il bilancio nel servizio di Marco Balestrazzi, poi di nuovo qui con il prossimo ospite.
La nuova legge stadi del 2021 è un'opportunità per le società sportive, in particolare per il mondo del calcio, che vorrebbe modernizzare gli impianti. Il tema al centro anche del dibattito parmigiano è stato discusso presso lo studio legale Advan NCTM a Milano. Hanno partecipato, oltre al presidente della Lega B, Balata, dirigenti di numerosi club della serie cadetta, tra i relatori una folta rappresentanza del Parma Calcio.
Sul fronte stadio si può dire in termini calcistici che il Parma ha passato un po' la palla al comune, adesso qualche passaggio tocca all'amministrazione?
È corretto, siamo in attesa, dopo un processo di dibattito pubblico, di ascolto pubblico che ha portato, peraltro è stato foriero anche di una serie di indicazioni molto positive, siamo adesso in attesa delle indicazioni ufficiali da parte del comune su quella che sarà le linee guida fondamentali che ispireranno poi la presentazione del progetto definitivo.
Qualcuno ipotizza che il tema stadio possa un po' distrarre questo, anche se non è il suo ambito, quello sportivo, il finale di stagione. È importante focalizzare questo aspetto.
Guardi, il punto fondamentale è il risultato di stagione in generale, diciamo, tutta l'attenzione nostra come club ovviamente sono alle performance delle nostre squadre, sia la maschile che la femminile che le giovanili, quello è il punto numero uno. Tutto il resto è ovviamente accessorio e risponde sostanzialmente a delle logiche di medio-lungo termine che rispondono appunto a delle ambizioni di, se vogliamo, anche di risultati, anche di grandezza, ma che partono necessariamente dai risultati sportivi.
La durata dei cantieri, un altro dei temi caldi, c'è stato uno striscione esposto dalla curva nord in merito a questo proprio sabato scorso. Per quanto tempo e se il Parma dovrà giocare lontano dal Tardini, si chiedono i tifosi di questo. Abbiamo parlato con Stefano Perrone, direttore operativo del club.
Da questo punto di vista è ancora tutto aperto. Questa sarà proprio l'ultima parte che andremo a disegnare insieme al comune, utilizzando quella che è la via che riesce a contemplare e a far coesistere tutte le esigenze. Naturalmente è in dubbio per la società. Meno si gioca fuori dal Tardini, meglio è, non si può pensare che la società abbia voglia di andare fuori. Però naturalmente bisogna sempre mettere insieme quelli che sono i pro e i contro di qualsiasi tipologia di appoggio progettuale.
Il Parma si è rivelato negli anni un investimento costoso per il presidente Krause tra acquisizione del club, mercato e monte stipendi, e per ora poco redditizio. In tanti si chiedono se altre decine di milioni necessari per rifare il Tardini siano una spesa sostenibile per le casse della società.
Lo stadio contribuirà a rendere ancora più sostenibile la società, assolutamente nell'ottica anche di renderla autonoma dai futuri investimenti. Questo è l'obiettivo, per cui assolutamente funzionale, mi sento di dare assolute rassicurazioni da questo punto di vista.
Palla in tribuna.
Eccoci di nuovo in studio, questo era il punto sul futuro Stadio Tardini, tema sempre di attualità, come ha ricordato Marco Balestrazzi, anche con l'ultimo striscione durante Parma su Tirol, con quest'ultimo convegno. Seguiremo gli sviluppi di questa vicenda con la palla che, come si è sentito nel servizio, passa adesso al Comune di Parma. Però torniamo a bomba sul calcio, su Como Parma. Do il ben ritrovato a Marco Bernardini. Ciao Marco.
Ciao, buon pomeriggio a te Alberto, a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
collega giornalista, Gazzetta di Parma e ForzaParma.it. Intanto ricordiamo, non l'avevo ancora fatto, che rientreranno Del Prato e Vasquez. Dalla squalifica non ci sarà per squalifica Som, probabilmente esuteranno tanti tifosi del Parma, mentre nel Como non ci sarà Bellemo. Marco, cosa ti aspetti di formazione soprattutto? Cioè Vasquez torna e cosa fa? Il finto 9 come prima?
Sì, penso in questo momento sia il valore aggiunto del Parma, lo è stato per tanto tempo in quest'anno e mezzo, ultimamente sta facendo vedere le sue migliori cose in questa partita falso 9, e poi bisogna essere onesti, Alberto, al momento le alternative dal punto di vista almeno della condizione fisica davanti scarseggiano, anche perché insomma i numeri degli attaccanti veri del Parma sono impietosi, e allora penso che sia corretto ripartire da Vasquez, che ha già dimostrato nelle ultime trasferte, vedi Frosinone e vedi Reggio Calabria, di avere assolutamente una marcia in più e di poter fare la differenza, proprio come nello stesso periodo della passata stagione in cui dal punto di vista realizzativo esplose sotto la guida di Iachini.
Sì, è vero, esplose in questo momento dell'anno, adesso ha iniziato un po' a ingranare la marcia poco prima, però alle spalle c'aveva un inizio di campionato invece difficile dal punto di vista realizzativo. Effettivamente, Marco, non è che ci siano molte altre soluzioni, cioè al netto del finto 9, ovvero 9, eccetera, eccetera, al momento l'interprete che dà maggiori garanzie lì davanti in attacco paradossalmente è Vasquez, cioè, ma anche in termini realizzativi.
Guardando anche un po' il minutaggio delle ultime partite, inglese vedo che ormai è utilizzato a gare in corso, spesso a riprese inoltrata e nel finale per provare magari a creare qualche pericolo in più. Charpentier, a questo punto bisogna dirlo, è sempre più un oggetto misterioso, anche perché i 45 minuti con l'Ascoli lasciavano presupporre che il giocatore stesse riacquisendo la condizione, stava bene, in realtà non si è più visto in campo, e personalmente mi ha molto stupito che non abbia neanche giocato un minuto in una partita col Südtirol che andava sbloccata in finale, quindi aveva una presenza fisica in area, anche se non meglio della forma, l'ha potuto far comodo. E Benedicak, lo abbiamo detto, è sempre un po' un giocatore altalenante che quest'anno ha giocato anche in più ruoli, è stato riproposto davanti con il Südtirol, anche se sappiamo che Pecchia lo predilige nella posizione di esterno, dove però al momento i ruoli sembrano abbastanza ben occupati da Mane e Zanimacchia, quindi che sono sicuramente esterni puri con caratteristiche per quel ruolo che vuole Pecchia. Quindi effettivamente, guardando un po' la coperta, è lunga a livello di nomi, un po' corta a livello magari di qualità e di garanzie su un effettivo rendimento di un attaccante che possa comunque buttarla anche dentro.
Hai ragione, Marco, credo che poi alla fine sarà questa effettivamente la scelta di Pecchia. Per il resto, rientra Del Prato in difesa. In difesa, ecco, invece ti aspetti un Cobout adesso dal primo minuto? Sappiamo che è gestito, però potrebbe essere il momento giusto?
Potrebbe essere, però mi aspetto che magari di trovare un vantaggio maggiore magari dopo la sosta, perché quegli infortuni sono abbastanza lunghi. Nell'ultima partita, bisogna essere onesti, la coppia Osorio-Valenti ha fatto bene, tra l'altro potendo giocare con Valenti al centro si può liberare il posto sulla sinistra per Ansaldi, che insomma nelle ultime partite penso sia stato un altro dei valori aggiunti di questo Parma. Quindi mi aspetto una partenza con Osorio-Valenti e Ansaldi, poi effettivamente sì, a gara in corso, quando magari Ansaldi finirà l'autonomia, la benzina nelle gambe, potrebbe entrare Cobout e allargare poi Valenti a sinistra, come poi è avvenuto in altre partite. Però sicuramente Cobout va centellinato, perché viene da due infortuni ravvicinati, è stato fuori praticamente quasi 10 mesi, e quindi credo che sia importante anche per Pecchi averlo al top dopo la sosta nella fase 2 del campionato.
È vero, concordo. Marco, c'è un nostro ascoltatore che invece torna sugli attaccanti, su Charpentier. Secondo me Pecchi ha capito che giocatore è, soprattutto ha capito il suo ruolo, una centrale di tribuna, un esterno panchina. Nell'ultima partita ho visto muoversi molto bene inglese, speriamo. Quindi c'è chi è, fa un po' dell'ironia su Charpentier, ma è un po' fiducioso su inglese.
Possiamo dire che ad oggi Charpentier è un po' il Pogba del Parma, nel senso parliamo di due giocatori su cui le società, Juve e Parma, si interessa in questo caso il Parma, hanno fatto anche degli investimenti importanti, dovranno essere, se non proprio il centro del progetto, comunque un giocatore che avrebbe dovuto essere il primo ricambio di inglese, o in alcune situazioni anche togliere il posto inglese. In realtà né inglese né Charpentier, se non inglese proprio nella primissima parte di stagione, ha fatto vedere qualcosa. Ecco, sicuramente impietoso il fatto che inglese non segna il 17 settembre, che Charpentier abbia giocato ad oggi solo 112 minuti. vero che lo potremmo ritrovare fresco in caso di playoff, però a forza di aspettarlo qualche dubbio viene. Lui comunque lo scorso anno a Frosinone aveva saltato molte partite, ma ne aveva comunque
anche segnato, insomma,
due presenze con 10 gol, che al netto di un giocatore da sempre colpito da problemi, guai fisici, è un rendimento tra virgolette anche accettabile, era comunque andato in doppia cifra. Quest'anno resterà, ai noi, molto lontano da quei dati, da quei numeri.
Resterà a meno di un clamoroso finale di stagione, che però comunque non prevediamo. Marco, in 20 secondi ti chiedo che tipo di partita ti aspetti, perché su questo i nostri ascoltatori, i nostri commentatori, insomma, sono un po' divisi su Como Parma, cioè proprio a livello di copione tattico, se vogliamo.
Sì, guarda, non sarà la stessa trasferta a livello magari di difesa e ripartenza come potevano essere magari Frosinone e Reggio Calabria, dove effettivamente il Parma ha potuto esprimersi al meglio, lasciando anche talvolta il pallino del gioco in mano agli avversari, perché il Como, c'è da dire che è da tre partite che non subisce gol, è una squadra comunque molto guardinga, a tutti gli effetti è ancora in corsa per un posto nei playoff e vede proprio il Parma come squadra da inseguire. Mi aspetto una partita con meno emozioni rispetto alla gara Frosinone Reggio Calabria, però come al solito un Parma alla trasferta, cioè un Parma che ha proprio caratteristiche, soprattutto recuperando anche un giocatore come Vázquez, per andare a creare dei problemi. E quindi, diciamo, in linea di massima una partita più in stile Terni che non in stile Frosinone, se dovessi, diciamo, riferirmi o paragonarla a una delle ultime trasferte del Parma. Quindi saranno importanti ovviamente i tiri da fuori, partita che non mi aspetto tanto spettacolo, e ricordiamo il Como comunque non subisce gol da tre partite, il Parma da due, quindi sicuramente due squadre che adesso fanno della difesa il loro punto di forza.
No, è vero, è chiarissimo, il tuo riferimento ci sta assolutamente per provare a capire cosa sarà Como Parma. Marco, ti ringrazio e buon lavoro.
Grazie a te, buon lavoro.
Grazie come sempre a Marco Bernardini, molto utile anche il suo riferimento, insomma, alle recenti partite del Parma. Noi Como Parma la seguiremo chiaramente sulle frequenze di Radio Parma con la cronaca in diretta. Intanto però siamo arrivati al termine di Palla in Tribuna, leggermente in ritardo, saluto Simonetta Collini e vi lascio sempre alla programmazione della nostra radio. Un saluto.